prima di affrontare i due temi, cioè la regola e il presepio, questi due centenari che ci sono, ci siamo dentro, volevo dare una chiave di lettura generale dei centenari stessi per capire, insomma, come siamo messi. Io qua ho qualche libro che ho letto, ma giusto come riferimento. Sicuramente per i centenari questo è il libro da leggere, La via di Frate Francesco di Pietro Maranesi, che poi illustra queste cose qua. Vi ho fatto un grafico, non so un grafico, ma volevamo stupirla, lei è arrivato, so io stupirla. Allora, questo è il grafico. Francesco si converte 1206, questo è il primo pilastro, e i centenari sono 20 anni dopo, quindi 23-26. Cosa vuol dire questo disegno? Nel 1206 Francesco fa una scelta ben precisa, la scelta della povertà, una povertà scelta, che significa per lui marginalità, significa scendere dalla rocca dove stava Assisi e scendere nella vallata, Santa Maria degli Angeli, zona acquitrinosa, mettersi dalla parte dei poveri, farsi lo stesso povero, quindi una scelta anche sociale ben chiara, ben definita. Bene, questo è ciò che sceglie all'inizio Francesco, ma questa cosa dovrà sceglierla anche alla fine, perché il problema grosso è questo qua. Questa povertà che lui sceglie all'inizio, la sua conversione cristiana è molto chiara, l'umiltà, la povertà, eccetera, ritornano alla fine, quando non la sceglie più lui, ma gliela fanno scegliere a Francesco. Un po' come le tasse, no? Un conto le tasse che te fanno pagare perché arriva l'agenzia delle entrate, quella bella casa vicino a noi, in fondo al viale, molto amata dagli italiani. Un conto se tu dici, vabbè, ma io c'ho l'acqua potabile, c'ho le fogne, è giusto che paghi le tasse. Per cui Francesco prima sceglie queste cose, poi fu obbligato a sceglierle, fu chiamato ad abbracciare questa condizione qua. Il suo sogno era, lo sappiamo, Francesco era diventare famoso, scendere alla rocca, cioè diventare cavaliere, come conosciamo la sua storia. La conversione significa scendere dalla rocca, andare nella vallata accanto ai poveri, quelli che giacevano soli, che non hanno difese, i lebbrosi, i poveri. Quando c'è una guerra, i primi che muoiono sono loro. Quelli che stanno nella città un po' si salvano. E proprio là, dice il Testamento, lui ebbe la grazia di fare misericordia, e ciò che era amaro divenne dolce. Questa è la situazione iniziale. Alla fine della vita successe qualcosa di simile, fu obbligato da eventi dolorosi a spogliarsi di nuovo e a tornare a essere poveri. Quello che ci dà questa certezza è esattamente non è un fioretto, ma il racconto della vera e perfetta letizia, che voi conoscete. Dice Francesco, col leone che cammina verso Santa Maria degli Angeli: senti, mo fa freddo, è neve, c'è il gelo, abbiamo i ghiaccioli in fondo alla tonaca che ci vanno sugli stinchi, c'è il sangue, poi mo arriviamo a casa, ci scaldiamo, mangiamo qualcosa, no? È casa, sì. Bussa la porta, la prima volta, bussa, insomma esce fuori il frate, chi siede? Frate Francesco, quindi si presenta, il generale. No, questa non è ora di arrivare. Come non è ora di arrivare? Uno arriva quando arriva, no? Poi dice, no, veramente siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te. La terza volta dice, è meglio che te ne vai dai crociferi. Allora, Francesco aveva detto al leone, mentre stavano camminando, sai qual è la vera gioia, la perfetta letizia? Anzi, la vera letizia? Se entrassero, dice Francesco, se entrassero, facessero frati tutti i prelati, i vescovi, abati, è una gioia, sì, ma non è perfetta, non è vera. E se facessero frati pure i re di Francia, d'Inghilterra, è una cosa bella, sì, però non è una vera letizia. E se si convertissero tutti i musulmani infedeli a Gesù Cristo? Beh, è una cosa bella, no? Sì, ma non è la vera letizia. E se io faccio, sono così santo che faccio pure i miracoli, risuscito i morti, è una cosa buona, ma non è la vera letizia. E qual è? E racconta l'episodio, adesso noi andiamo a casa e ci succede quello che ci succede, e successe. Se io non mi turbo di questo, è la vera letizia. Ora io vi dico questo, quando io ero novizio, questa scena io l'ho vista con i miei occhi. Ero sulla piazzetta di San Damiano, c'era il mio guardiano, padre Giulio, che a 6 mesi sarebbe diventato il mio provinciale. Suonano alla porta una generale del suore tedesche, non so di che ordine, in borghese, con il definitore generale Hermann Schaluck, che sarebbe diventato lì a poco generale, cioè sempre senza abito. Suonarono al campanello del convento. Intanto hanno suonato un po', quando gli ha risposto il frate, il mio compagno, lui dice: sono Hermann Schaluck, il definitore, sì, e io sono anche frate Lione, era di Napoli, e non gli ha aperto. Io sono sbiancato perché avevo visto la foto sua sull'acta ordinis, quindi l'avevo visto tutto. Il guardiano ha fatto: guardi il padre, forse non, abbiamo anche dei frati stranieri, forse non ha capito, venga, passiamo di qua. Io ho detto: oddio, adesso mi cacciano via il mio confratello. Ho visto, perché è normale, no? Se io fossi Francesco, torno a casa dopo che c'hai fame, c'hai freddo, torno a casa e quello non ti apre. Poi se ti apre, ti cazzia pure. Io me ne vado ai crociferi. Il giorno dopo torno. Scusate, forse c'era la tempesta, ma chi c'era ieri sera in portineria? Fra Filippo, vediamo qua. Senti, io stanotte ho pregato il Signore, ho capito che deve andare missionario in Borneo, pure che ne so, in Mozambico. Se io sento che, cioè, per dire, la prima volta può capitare, se questo rimane qua, tre volte che arrivo tardi, non mi fa entrare, no, vai in missione. No, non fa così Francesco. È come un imbuto, no? Tutti i prelati si fanno frati, tutti i maestri di Parigi si fanno frati, i dottori, intellettuali, tutti i re di Francia, Inghilterra, si convertono i musulmani, faccio i miracoli. Questi sono tutti successi pastorali, cose buone, ottime, ma se non sto attento, ciò che sembra apparentemente buono è una dannazione per me, perché non mi dicono la verità di me stesso. Perché io prima dovevo diventare famoso per me stesso, diventando cavaliere, adesso io sono frate Francesco, sono un sacerdote, sono un frate. Per cui che succede? Può succedere che io non sono cambiato per niente dentro. È cambiata la bandiera, ma il vento è sempre quello. Prima lavoravo per me, adesso lavoro per me, uguale, solo che è cambiata bandiera. Prima era la gloria del mondo, ora è la gloria della Chiesa, la gloria dell'ordine, ma non è cambiato niente. Io sono sempre lo stesso, non mi converto, sempre io al centro. Come diceva Mia Martini, tu sei l'universo, no? L'universo, tutti vanno verso di te. Tu che sei diverso, ancora tu nell'universo, tu sei l'universo. No, tu non sei l'universo, tu sei una creatura. Allora, Francesco, con questa specie di grafico che ho fatto, i centenari ci dicono: ma Francesco, chi sei? Chi sei Francesco? La regola, il presepio, le stimmate, il cantico ci dicono chi sei, padre Francesco, ma sei uguale? Perché tu rischi di essere quello di prima. Questo ci dice veramente un grande, dice Maranesi, ci dice: ma attenzione, questi ultimi anni fanno la verifica di Francesco. Alla fin fine il rischio c'è, cioè potrebbe essere pura apparenza. Ormai Francesco è famoso, ormai è riconosciuto dal Papa, è stimato come santo, fondatore di un ordine, anzi di tre. delle clarisse, del terzo ordine, da tutti stimato. Il rischio è di perdere la vita e di appropriarsi dei beni. Stavolta non sono beni mondani, sono beni della Chiesa, sono i beni della fede, ma rischiano di essere una trappola, una trappola. Allora Francesco, da questi eventi non voluti, i frati gli dicono praticamente: se te ne vai, cioè fai un favore. Quante volte capita nelle famiglie, i figli, dopo quello che gli hai fatto, così ti dicono: senti, quando è come il figlio del prodigo, quando è meglio della parte che mi aspetta, ti fanno fuori. E tu lì che fai? Che fai? Ti arrabbi? Se ti arrabbi, chi è che si arrabbia? Il proprietario si arrabbia. Io ho lavorato al ristorante, in discoteca. Chi è che si arrabbia? Il proprietario si arrabbia. Perché hai fatto poco e se hai fatto tanto potevi fare di più. Il servo non si arrabbia, ma il proprietario sì. Se ti arrabbi davanti alle ingiustizie, sei proprietario. Pensi che la vita è la tua. Allora Francesco fa questa cosa qua, questa espressione qua, no? Lui fu obbligato da questi dolorosi eventi a spogliarsi di nuovo ed essere ricollocato in basso. Ciò che gli dice il frate in modo cattivo: vattene ai crociferi, dove stavano i lebbrosi. Sapete, quando uno si arrabbia con te, dovete avere sempre con voi carta e penna, perché gente che non si può dire, che quella parola inizia con STR e finisce con onza o onso, ma non si può dire, ne è pieno il mondo. Ma quando uno si arrabbia con te, ti dice la verità spesso. Sei Francesco? Vado da dove hai cominciato? Dove hai cominciato con i lebbrosi? Ricomincio da capo. Così ti rispogli un'altra volta, così ricominci il cammino di conversione, perché adesso ormai sei diventato famoso, sei qualcuno, quindi sei di nuovo un padrone. Eri il padrone della bottega, ora sei il padrone di un ordine, ma se il padrone sei, non è cambiato niente. Guardate che pericolosissimo, eh? Io sono un bravo sacerdote, confesso bene, faccio bellissime omelie, ma io chi sono? Le omelie che faccio? Il ministero che esercito? Oppure senza questo sarei niente? Io so che sono niente. Il ministero è un peso in più, un servizio in più, ma posso illudermi di essere qualcuno perché c'ho la folla, perché c'ho gente che mi fa i complimenti, padre, che belle parole, poi non sanno che gli hai detto, insomma, tu ti puoi illudere, tu non sai chi sei veramente. Quando è che lo sai? Ammonizione tredicesima. Francesco è proprio un grande. Il servo di Dio non può conoscere quanta pazienza e umiltà abbia in sé finché gli si dà soddisfazione, cioè quando sei bravo, sei veramente un bravo papà, sei una brava mamma. Quando invece verrà il tempo, e viene il tempo per tutti, che quelli che dovrebbero dargli soddisfazione, i figli, la nonna, pure il gatto, gli si mettono contro, quanta pazienza e umiltà ha in questo caso, tanta ne ha e non più. Tu non sai chi sei fino a quando non arriva la prova. La prova ti fa vedere chi sei. Pietro, anche se tutti quanti ti rinnegassi, io, ma Pietro, date, keep calm, date la calmata, non è così. Pietro, ho pregato per te. Cioè, alla fine, le cose non stanno come pensi tu, ma come sono, e tu non lo sai. C'è un tempo della grande tribolazione di Francesco, gli ultimi anni della vita, in cui lui poté scrutare profondamente il suo cuore e riconoscere se ciò che aveva scelto all'inizio per sé era ancora valido adesso. Perché il pericolo di appropriarsi dei beni operati sempre per Dio, rischiavano sempre di essere un'autoaffermazione. Rischiavano di essere un'esaltazione, il rischio di perdere la vita per il Vangelo. Prima la perdevi per te stesso, a mo' la perdi per il Vangelo, ma Gesù dice che chi perde la vita, chi acquista la vita la perde, e chi la perde la trova. Si può perdere la vita anche per cose sante, tant'è che Gesù dice nel Vangelo: aprici, chi siete? Abbiamo mangiato con te, abbiamo praticato nelle tue piazze, non vi conosco. Ma come? Ho fatto le prediche, gli esercizi spirituali, ho pregato le suore, non so chi sei. L'hai fatto per te, non per me. rischiosissimo questo, perché mentre sulle cose del mondo è facile sgamarci tra di noi, sulle cose di Dio non è facile, ci si può nascondere, è più sottile la tentazione. Perché nelle cose religiose l'angelo che si riveste di luce, ma il maledetto, il cornuto, si nasconde molto meglio, si camuffa molto meglio, perché il diavolo, se lo vedi, lo vedi, è brutto, ma se invece si dà una ripulita, non lo riconosci. I beni che ho fatto sono miei o sono di Dio? Regola non bollata, capitolo 17. Tutto ciò che è di buono viene da Dio. Nostri sono solo i vizi e i peccati. Cioè, mannaggia, questo quanto sta messo male, non c'è l'autostima, non si vuol bene. Io ho letto libri così, una pila di libri sull'autostima, Danz e Groom, Pietro Lombardo, così. L'autostima è un problema moderno. Perché quando non c'è da mangiare, non pensi all'autostima. Mia mamma, da piccola, ha vissuto la guerra. C'erano i bombardamenti, bombardavano l'aeroporto di Foligno, lei stava, non c'era, qualche bomba cascava anche prima. Il problema era, do casca la bomba, passano i nazisti a fare astralamenti, che se magna oggi? Mamma, l'autostima, manco sa che. Io ho detto, ma che cos'è l'autostima? L'autostima... Forse capì quanto costa una macchina, l'autostima, perché proprio non c'ha le categorie. Perché, mamma, il lusso di crearsi questo problema non ce l'ha. Mamma dice, mo che io devo mangiare i figli? Cioè, io ho una sorella gemella, ma c'ho due gemelli, la vita. Quando eravamo piccoli mica c'erano i pannolini, c'erano i sorrisi, li chiamavano, una specie di pannolini di stoffa, sempre merda era, però di stoffa, che dovevi togliere, lavare. Dici, mamma, perché si chiamavano sorrisi? C'era poco da ridere, era una cosa per tirarsi su, i sorrisi. Quando devi cambiare i pannolini, non è che stai a pensare, mamma, oggi ho l'autostima bassa, cambia questi pannolini, perché quello se la fa addosso, ragazzi. Allora, il problema è molto questo, è molto valido, cioè, ormai il suo ordine, no? Perché dice così, no, la prefetta Letizia, fantastico. Vabbè. I miei frati sono andati degli infedeli, i miei frati li hanno convertiti. Mazza. Sono entrati nel mio ordine, anche io, tutto suo, no? Tutto suo. Francesco non è cambiato di niente. 20 anni. 20 anni, è uguale a prima. Questa è la grossa tentazione. Possibile? Mi sono illuso? E lì viene rispogliato di nuovo. E ricomincia. Dopo 20 anni. Bellissimo. Allora, è una questione nodale. Come conoscere noi stessi? Francesco vuole essere vero, autentico. Vuole appoggiare su qualcosa. Ecco, questa è, io sono geometra, ma questi sono i pilastri. Su qualcosa che regge. Non ti puoi appoggiare su una cosa che non regge. Arriva un'alluvione, una tempesta, arriva una croce, te falcia. O c'è la roccia che è Cristo sotto, oppure sei un illuso, sei un'illusa. Arriva un processo. C'è una mia amica, adesso l'hanno processata ingiustamente, perché lavorava in una clinica. Lei è pure dermatologa, non c'entrava niente. Si è trovata nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato. Ha chiamato il primario e non gli rispondeva. Adesso è processata, così. 8 anni con la condizionale e non so quanto deve pagare le spese. Che fai quando succede questo? Che fai? Dai le capocciate sul muro? Allora, Francesco, sei pura apparenza, desiderio di emergere, oppure se ti tolgono tutto, che fai? Andiamo al... mi si pensano le 10:10 alla... Faccio prima il Natale e poi faccio la regola. Perché Francesco, quando vuole riproporre il Natale, il presepio, tra l'altro, scusate, ma è una fake news, il presepio non ha inventato San Francesco, c'era già prima. Nei bassorilievi, nelle cattedrali, nelle basiliche romane, c'erano già i presepi. Già si facevano le rappresentazioni in chiesa della Natività, di fatto. È vero che Francesco fa un presepio eucaristico, questo sì, da allora si diffonde, ma il presepio non l'ha inventato San Francesco, intanto l'ha inventato Gesù, se mi sembra che un po' prima, quei 1200 anni prima, e poi non è, però non è questo il problema. Questo salmo che abbiamo appena pregato sta nell'ufficio della passione. L'ufficio della passione è una specie di preghiera personale di Francesco, un suo breviario, che come se non gli bastava quello che pregava coi frati, c'era pure la sua preghiera personale, e si era fatto questo ufficio della passione, 15 salmi distribuiti nell'anno liturgico, di cui ce ne sono 7 per il triduo pasquale e per le settimane del tempo ordinario, 2 per la Pasqua, le domeniche, le feste, 2 per il tempo di Avvento, 1 solo per il tempo di Natale. La sua preghiera personale era praticamente dalla Natale alla Epifania un salmo, quello abbiamo pregato, che si faceva 7 volte, una per ogni ora canonica, perché l'ufficio della passione era fatto così: c'era il commento, la parafrasi del Padre Nostro, poi c'era elodi per ogni ora, l'antifona alla Madonna e i salmi. Come mai per Natale, che era la festa che amava di più, un salmo solo? Mo lo vediamo, no? Se no che sto fatto. Allora, Francesco non c'aveva il computer, però ha fatto copia e incolla, aveva preso alcuni salmi dal Salterio e poi ci ha fatto delle aggiunte sue, e nasce il salmo che noi abbiamo appena pregato. Intanto Francesco, dicono le fonti, che aveva due fisse, diciamo così, non riusciva a pensare ad altro. Lo vedete anche nel libretto, che poi legge da casa: la sua aspirazione più alta, la sua volontà più ferma era osservare il Santo Vangelo, poi meditava continuamente le parole del Signore, non perdeva mai di vista le sue opere, soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Aveva così impresse, proprio c'era una fissa, nella memoria, che difficilmente riusciva a pensare ad altro. Confrontiamoci con Francesco: tu riesci a pensare ad altro? Oltre alla passione e oltre all'incarnazione, pensi ad altro? Purtroppo sì, lui non pensava ad altro. Tu devi pensare al 7:40, devi pensare, che ne so, a iscrivere i ragazzini a scuola. Lui non pensava ad altro, aveva proprio queste due fisse: l'umiltà, l'incarnazione e la carità della passione. Allora recitava questo salmo 7 volte, perché 7 sono le ore canoniche. Ufficio delle letture: prima lodi, terza, sesta, nona e vespro. 7 volte recitava questo salmo qua, tutti i giorni, da Natale fino all'Epifania. Fa pensare a quella scena con il Marchese del Grillo, che fa uno scherzo al Papa, fa di una messa tutte le chiese di Roma a morto per i suoi difunti, e praticamente tutte le chiese di Roma sono a morto, e sembrava che era morto il Papa, che ha capito chi era stato, chiama il Marchese del Grillo: allora, per lo scherzo che hai fatto al Papa te meriteresti 30 giorni a Castel Gandolfo, ma siccome il Papa è anche misericordioso, te fai 30 Ave Marie per 30 volte per 30 giorni. Gli risponde il Marchese del Grillo: era meglio Castel Gandolfo. Quindi Francesco recita 7 volte al giorno, per tutti i giorni, da Natale all'Epifania, questo salmo qua, e lo vediamo velocemente. Allora, intanto l'antifona alla Madonna che precede, ecco, la Madonna è come la cornice del salmo, ma di ogni salmo dell'ufficio della passione. È composto da pezzi di Salterio e da pezzi che sono tratti dalla liturgia del Natale, anche se non viene mai citato espressamente il Natale, non vengono citati i personaggi del Natale come Giuseppe, Maria, l'angelo, il bue, l'asino, eccetera, però si capisce che si sta parlando del Natale. Quello che è al centro di questo salmo è la Notte Santa, ciò che è successo nella Notte Santa. Al versetto 3 e al versetto 7 c'è il credo di Francesco nella realtà dell'incarnazione. Sono in corsivo, io ce l'ho in corsivo, vuol dire che sono proprio sue: poiché il Santissimo Padre Celeste ha mandato dall'alto suo figlio diletto ed è nato dalla Vergine Maria oggi, ecco, e poi dopo, poiché il Santissimo Bambino Diletto è nato, è dato per noi. Allora, abbiamo nel Salmo tre inviti alla lode, per tre volte, esultate, iniziamo così il Salmo, con un titolo, esultate, gaudete, rallegratevi, c'è anche una terza domenica di Avvento, la domenica letare. Esultate, al versetto 1, poi abbiamo al versetto 7 e al versetto 10, cantate, cantate. Sono tre motivi di rallegrarsi. E come mai? Come mai? Perché poi c'è la motivazione, poiché eccelso e terribile il Signore, poiché l'Altissimo Padre Celeste ama il loro Figlio, poiché il Santissimo Bambino Diletto è per noi, poiché grande è il Signore e degno di ogni lode. Cioè, perché tocca essere contenti? C'è la motivazione, ce lo dice Francesco. Ma quando per la prima volta nomina Dio, lo chiama Dio nostro aiuto, e poi il Signore Dio vivo e vero. Questa espressione è declinata dal canone primo della Messa. Cioè, una volta c'era solo il canone primo. Dio vivo e vero. Ed è bello perché Francesco, c'è sempre questo aspetto qua, no? Quando parla di Dio, altissimo, il potere buon Signore, tuo soldato, la gloria non c'è, Dio altissimo, trascendente, buon Signore, ma anche buono, si riversa su di noi. Cioè è altissimo, irraggiungibile, ma anche tenero. È l'immagine del buon pastore che oggi abbiamo nella liturgia della prima lettura di Isaia. Questo è molto bello perché il Signore è l'Altissimo, ma non si dispiace di averci mandato un suo Figlio prediletto. E poi quando, ogni volta che parla del Padre, non gli basta Padre nostro, mi sembra un po' poco. Aggiunge sempre Santo, Santissimo. Lui ce l'ha questi superlativi, gli piacciono. Altissimo, levissima, purissima, sembra la cucina dell'acqua. Va sempre con questi superlativi, Santissimo, Altissimo, Buon Signore. Questo gli piace perché gli fa esaltare il Signore e poi c'ha però anche verso il Figlio dei termini bellissimi, Figlio diletto. Oppure quando parla di Gesù bambino, che dice, poiché il Santissimo bambino, il Santissimo fa pensare a qualcosa di irraggiungibile, poi dice diletto dato a noi, Santissimo diletto. Questi estremi, per già Francesco, no? Vuol dire, cosa, ma è possibile che Dio così grande si è fatto così piccolo, ne mette insieme, un contrasto molto bello, è tipico di Francesco. Poi versetto 4 ci dice, richiama un salmo di Davide, tu sei mio padre, come a dire che dal momento in cui Gesù nasce nel grembo di Maria, il padre dice questo è mio figlio prediletto, lo dice al battesimo, ma per Francesco lo dice già nel momento della nascita, lui già è re, un re che regna dal legno, che regna dalla mangiatoia fatta di legno. La mangiatoia era fatta di legno. Poi, andando avanti nei versetti, dice questo è il giorno che ha fatto il Signore. Oh, questo è molto importante perché questo Salmo veniva, e viene ancora oggi, recitato il giorno di Pasqua per tutta l'ottava. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Quindi sta dicendo Francesco che il Natale è come la Pasqua. Mette insieme i due misteri. La grotta di Greccio è il sepolcro e anche il Golgota. È la stessa cosa. Allora, andiamo avanti. Francesco a un certo punto, quando parla del versetto 7, no, dice così, il Santissimo Bambino diletto è dato a noi, nacque per noi, lungo la via, come lungo la via? È una cosa che aggiunge lui, e fu posto nella mangiatoia, poiché non aveva posto in un albergo, mentre Luca diceva non c'era posto per lui in un albergo, non aveva posto in un albergo. Questa variazione, non è che Francesco non si ricordasse il Vangelo, lo cantava, lo cantò quella notte, non aveva, il problema grosso non è non essere accolti, ma non avere accoglienza. Cioè Francesco perché sottolinea questo avere, che è sempre il grosso rischio, il possesso, non aveva posto per lui, non solo non c'era posto, ma non aveva, cioè qui sottolinea la povertà assoluta di Gesù. E richiama quelle parti del Vangelo: non aveva dove posare il capo. Sentite come questi richiami tra l'incarnazione e la passione continui. Francesco fa una specie di esegesi vivente, continua per assonanza, cambia i termini perché gli ricordano la passione. E la passione gli ricorda l'incarnazione. È un continuo andare avanti e dietro tra questi due misteri. E poi, dopo questa affermazione bellissima, nacque lungo la via. Questa è una cosa bellissima. Espressione per via. Il Vangelo nasce per strada. Nel Vangelo di Luca, che ci narra l'incarnazione, Gesù è sempre in viaggio verso Gerusalemme, cammina sempre, indui il volto verso Gerusalemme, cammina sempre. Il Vangelo non è una roba stabile, tu sai dov'è, è come la regola, sai dov'è, c'è una regola sicura, da lì non si scappa. No, la regola è una mappa, ma il cammino lo devi fare tu, altrimenti rischia di essere come l'antica legge che ingessava le persone. La regola è un'indicazione, è una sintesi del Vangelo, ma la regola non è la vita. La regola nasce dalla vita dei frati, che poi devono darsi delle norme, ma dopo la vita, la regola deve ridiventare vita un'altra volta, altrimenti è una condanna, è un idolo la regola. Allora Francesco sta dicendo, non c'era luogo per lui, e poi Gesù nasce nella via, bellissimo questo. È un riassunto del fatto che Dio si è fatto via, verità e vita. Sant'Angelo da Foligno dice che tre sono le compagne di Gesù: povertà, dolore e disprezzo. Non l'hanno mai abbandonato. Povertà richiama l'incarnazione. Il disprezzo richiama la vita di Gesù, che fu disprezzato dai farisei, che è sempre attaccato. Il dolore richiama la passione. Povertà, disprezzo e dolore. La vera compagnia di Gesù, non sono gesuiti. Sono povertà, disprezzo e dolore. Non l'hanno mai lasciato. Gesù aveva continuamente davanti a sé il mistero della passione. La croce non è un incidente di percorso, e andava a finire male, poteva finire meglio, finire male, no, sapeva già dall'inizio, aveva sempre presente, perché in Dio non c'è il tempo, tutto è presente. Per cui Gesù aveva costantemente il pensiero di morire per amore nostro, in povertà, disprezzo e dolore, e sulla croce si sintetizzano tutte queste tre realtà. La povertà, piuttosto fu denudato. Il disprezzo fu scarnificato con i flagelli, il dolore inchiodato. Qua c'è tutta la tenerezza, no? Il santissimo bambino diletto è dato a noi, fu posto nella mangiatoia. Ma non vi dice niente questo? Gesù è il pane disceso dal cielo per essere mangiato. E guarda caso, Gesù nasce a Betlemme, che significa Bethlehem, casa del pane, perché era il paesino che forniva il pane a tutta Gerusalemme, era pieno di forni per il pane. E Gesù si è fatto pane eucaristico nel paese del pane, coincidenza strana, e dove nasce? Nella mangiatoia. Sta già dando un'indicazione. Che devo fare nella vita io? Deve essere mangiato. La mangiatoia. Io sono fatto per diventare pane, per farmi mangiare da lui. Questo è bellissimo. Nella casa del pane, Gesù nasce proprio nella casa del pane per farsi mangiatoia. E poi dopo a questo mistero c'è il versetto 8, la risposta degli angeli. Gloria al Signore nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini buona volontà. Chiaramente ancora la vecchia traduzione, non conosceva Papa Francesco. San Francesco, che cosa vuol dire questo inno? Gloria in cielo e pace in terra. Come mai ci sono le guerre? Perché ci sono le guerre? Perché non si dà gloria a Dio. La gloria in ebraico, chavod, significa peso. Non si dà peso a Dio. Dio è inesistente, non c'è peso nella nostra vita, nelle nostre famiglie, lo tolgono dai tribunali, lo tolgono dappertutto, non c'è peso. E come pensi che va a finire? Non ci può essere pace, no? Se tu non dai gloria a Dio, peso a Dio, che pensi? Che noi siamo buoni? Magari il mito del buon selvaggio, ma siamo scemi? Se un mondo non dà la vera gloria a Dio, gloria, homo vivens gloria Dei, cioè che la gloria di Dio è l'uomo vivente, se tu disprezzi l'uomo, disprezzi Dio, se non dai gloria a Dio, vai a finire che tu disprezzi l'uomo. Tutte le società che hanno tolto Dio hanno ammazzato gli uomini. Tutti gli ismi, nazionalismi, nazismi, comunismi, capitalismi, ammazzano l'uomo perché non c'è Dio dentro. Se non dai gloria a Dio, tu ammazzi l'uomo. Quell'uomo è fatto sua immagine e somiglianza, perché se tu ammazzi Dio, ammazzi per forza anche l'uomo. Se hai fatto sua immagine e somiglianza, scusa, il fiume viene dalla sorgente. Se tu inquini la sorgente, inquini anche il fiume. Non si può dare gloria a Dio se non dai, se non salvi l'uomo, e non puoi salvare l'uomo se non dai gloria a Dio. Ormai sono